Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni, un libro con più di 40 autori diversi, un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta, un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola, un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia, un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao a tutti, siamo arrivati ancora una volta alla fine della settimana e vi auguriamo un ottimo fine settimana. Ma prima di tutto vorrei dirvi una cosa, la canzone di questa sera, la prima, è Ready for the Rain, quindi pronti per la pioggia. Non so se il nostro fine settimana sarà piovoso o meno, in ogni caso a volte è piacevole anche starsene in casa con la pioggia che scende fuori, a volte. Quindi adesso ci ascoltiamo questo brano da Phillips, Craig & Dean.
Il libro più letto. Scritto proprio per te.
Ready for the rain, ready for a chance to grow. It's those showers from above that make the river go. Ready for the rain, gonna face a storm head on. Though it drives me to my knees, that's where I'm made strong. I'm ready for the rain.
I always ran for cover when the storm cloud came rolling down my way. Yeah. The sound of distant thunder, it would shake my world and make my heart afraid. But I watch my faith grow stronger with every storm that I walk through. And the blessing of it all is that it brought me close to you.
I'm ready for the rain. Ready for a chance to go. It's those showers from above that make the river flow. Ready for the rain. Gonna face a storm head on. Though it drives me to my knees, that's where I'm made strong. Ready for the rain.
Seems with every drop that falls, a little more of heaven deal to me. God gives me faith to see a dim reflection of the man I dream to be. When the sun comes out tomorrow, I'll stand here as living proof. Cause it makes me more like you.
I'm ready for the rain. I'm ready for a chance to go. It's those showers from above that make the river flow. I'm ready for the rain. Gonna face the storm head on. Though it drives me to my knees, that's where I'm made strong. Even if those showers fall, you're still Lord above it all. So I look up to you for the grace that gets me through. Thank you.
il libro più letto.
Buonasera, bentornati al nostro ultimo appuntamento della settimana. Vi ricordo, per chi si fosse messo in ascolto solo questa sera, stiamo studiando il Vangelo di Matteo, quindi il primo Vangelo del Nuovo Testamento, e siamo arrivati al capitolo 24. Abbiamo letto ieri alcuni versetti e abbiamo parlato un po' della profezia riguardo Gerusalemme, la distruzione di questa città, profezia annunciata da Gesù. Proseguiamo la lettura del brano dal versetto 4 al 14, vi ricordo da Matteo capitolo 24. Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: "Io sono il Cristo", e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Nel sermone profetico, quando Cristo parla della sua venuta, si riferisce al suo ritorno sulla terra per stabilire il suo regno. La Chiesa non è affatto inclusa nel quadro, infatti entro la fine dell'età, essa sarà spostata e saranno gli ultimi giorni per la nazione di Israele. Sta parlando del grande periodo di tribolazione e così contrassegna questo discorso. Il brano appena letto, dal versetto 4 al 14, potrebbe essere diviso in quattro punti che ci mostrano il corso di questa era, cosa succederà insomma. Per prima cosa troviamo i falsi cristi, per cui Gesù raccomanda di non farsi sedurre. Egli si rendeva conto che la curiosità circa i tempi e le stagioni era pericolosa. La preoccupazione circa il quando della venuta di Gesù ha condotto molti a seguire falsi maestri e falsi culti che allontanano gli uomini dalla semplicità del Vangelo. La maggior parte dei discepoli vissero abbastanza per vedere falsi maestri e falsi cristi. Paolo, Pietro e Giovanni ci mettono in guardia contro questo pericolo crescente. Molti falsi cristi del passato sorsero quando gli uomini erano preoccupati dei segni dei tempi. La Bibbia ci dà dei segni, ma Gesù ci avverte di non lasciarci intrappolare dalla preoccupazione di questi, così da non seguire qualche uomo che si pone come un capo divino o semidivino. Un altro segno saranno guerre e calamità. Perché Gesù dice di non lasciarsi spaventare ogni volta che c'è una guerra? Perché voleva che capissero che le guerre e le calamità avrebbero caratterizzato il corso di questa età. E non avrebbero dovuto supporre ogni volta che fosse giunta la fine, come pure pensare di poter fermare queste guerre con i propri sforzi. Ci sarà poi l'apostasia, cioè l'abbandono, il rifiuto della fede. Gesù però non intendeva relegare queste cose agli ultimi tempi, ma per tutto il periodo, solo che alla fine saranno maggiormente evidenti. Lungo i secoli ci sono state persecuzioni e odio che hanno spinto molti cristiani a cadere nel peccato. In ogni epoca la diffusione del peccato ha soffocato la luce in molti cuori. La persecuzione non fu mai continua, neppure per la Chiesa primitiva nell'epoca romana, ma di tempo in tempo Dio ha permesso che i discepoli fossero provati, e possiamo essere certi che tali esperienze continueranno fino alla fine. La persecuzione non è la cosa peggiore per un cristiano. Spesso, durante questa prova, la Chiesa cresce e si rafforza. Hanno fatto più danno i falsi profeti, oppure l'abbassamento del livello morale, l'aumento dell'incredulità che si vede attorno. I credenti possono essere tentati a conformarsi a queste cose e così si spegne in loro l'amore di Cristo. Ma chi trionferà alla fine? Non quelli che perdono tempo discutendo intorno ai tempi e ai momenti, ma quelli che mantengono uno spirito fedele e una testimonianza attiva. Gesù raccomandò di essere testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino alle estremità della terra. Il nostro compito è diffondere l'Evangelo ed essere pronti per la venuta del Signore. Mentre ci avviciniamo sempre più alla venuta del Signore, dobbiamo anche noi fare attenzione alla crescente apostasia, alla religione vuota e senza potenza, e attenzione anche ai falsi maestri che si insinuano nelle chiese. Dobbiamo essere vigilanti e non permettere che la spensieratezza di questo tempo ci faccia venir meno, anche se per poco tempo. E allora, chi perseverà fino alla fine? Coloro che Lui avrà salvato fin dall'inizio, naturalmente. Il buon pastore, in tutte le età, porterà con sé fino alla fine le sue pecore. Se comincia con un centinaio di pecore, finirà pure con un centinaio di pecore. Il messaggio del Vangelo è: pentitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Nessuno conosce il momento del suo ritorno. Dobbiamo essere sempre pronti. Una delle più comuni bugie di Satana è che c'è tutto il tempo che vogliamo. In verità, nessuno sa cosa può accadergli domani. Gesù può tornare in qualsiasi momento. È una follia rimandare una cosa importante come la salvezza dell'anima. Oggi ti viene presentata un'opportunità. Afferrala. Gesù aspetta alla porta del tuo cuore. Accettalo ora come tuo Salvatore e Signore, prima che Egli ritorni come giudice di tutta la terra. Passiamo ora a leggere dal versetto 15 al 22, sempre da Matteo, capitolo 24. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in un luogo santo, chi legge faccia attenzione, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Thank you. Cos'è l'abominazione della desolazione di cui si parla al versetto 15? Daniele ci racconta di due uomini, uno siriano che scese a distruggere Gerusalemme. In Daniele 11:31 leggiamo: «Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione». La storia conferma che questo personaggio scese a Gerusalemme nel 170 a.C., facendo prigionieri centinaia di migliaia di ebrei. Tolse il sacrificio quotidiano dal tempio, offrì il sangue e il brodo di un maiale sull'altare e innalzò un'immagine di Giove affinché fosse adorato nel luogo santo. Ma senza dubbio, il Signore si riferisce alla seconda abominazione della desolazione, a cui Daniele allude, Daniele 12:11, e credo che nel Tempio sarà innalzata una immagine dell'Anticristo. Il Signore dice: «Chi legge faccia attenzione», e significa che le persone che vivranno in quel periodo capiranno. Ora viene detta un'altra parola riguardo al tempo. Quando l'abominazione della desolazione apparirà, allora la gente fugga. Prende in esame tre situazioni in cui potrebbero trovarsi: in casa o sulla terrazza posta sul tetto, nei campi, ossia nei luoghi di lavoro, oppure in situazioni particolari. Poi si augura per loro che non abbiano intralci nella loro fuga. Comunque li consola dicendo che i tempi saranno resi più brevi grazie ai credenti, altrimenti non ci sarebbe scampo per nessuno.
Stai ascoltando Il libro più letto.
Il versetto 21 che abbiamo letto dice: «Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà». Molti credono di vivere la grande tribolazione oggi. È vero, le cose vanno male, ma ci sono stati tanti altri periodi nella storia in cui le cose andavano male come oggi. Quando la tribolazione, la grande tribolazione arriverà, non la si potrà confrontare con nessun altro periodo nella storia. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse che, durante la tribolazione, un terzo degli abitanti della terra morirà. In un'altra occasione, un quarto della popolazione sarà distrutto. È una cosa assolutamente unica. Usando la simbologia di Apocalisse 6, il cavallo rosso, la guerra, il cavallo nero, la carestia, e il cavallo bianco, la morte, appariranno in quel periodo e la popolazione della terra sarà decimata. Un tempo ciò sembrava un'esagerazione, ma oggi che più di una nazione possiede bombe atomiche che potrebbero distruggere la popolazione terrestre, ciò non appare più così improbabile. A questo punto però Gesù rassicura i suoi discepoli circa il suo ritorno. Anche per questo ci saranno dei segni. Leggiamo i versetti dal 23 al 31. «Allora se qualcuno vi dice il Cristo è qui, oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono: eccolo, è nel deserto, non vi andate. eccolo, è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'Uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Gesù ripete l'avvertimento contro i falsi cristi e i falsi profeti, perché vide che anche coloro che avevano scelto Lui, ed erano veri seguaci, avrebbero corso il pericolo di essere attratti da cose straordinarie compiute da falsi maestri. Non dimenticare ciò che dice qui. La capacità di operare miracoli ai nostri giorni dovrebbe essere guardata con sospetto, perché il prossimo grande miracolo non sarà compiuto da Cristo, ma dall'Anticristo e dai suoi profeti, da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. La sua sarà un'apparizione improvvisa. La venuta di Gesù non corrisponderà ad alcune delle predizioni dei falsi maestri. Condurrà la raccolta di quelli che sono in Cristo e sarà improvvisa. Gesù la paragona alla velocità del lampo e all'improvvisa apparizione di aquile o avvoltoi quando un animale muore nel deserto. Può anche darsi che non si veda niente intorno, ma all'improvviso ecco gli avvoltoi. Poi passa a descrivere la venuta di Cristo quando verrà in potenza e gran gloria dopo un periodo di afflizione. Gesù introduce il discorso con «allora», usando una parola greca che significa molto genericamente «intorno a quel tempo». Non intendeva darci un ordine esatto degli eventi. E qui, con queste considerazioni riguardo a queste profezie che riguardano appunto il futuro, noi ci fermiamo qui, a questo punto. Io ti ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci hai prestato e soprattutto ti auguro un buon riposo e un buon weekend. A risentirci a lunedì prossimo.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi, o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama l'800 13 40 97. 800 13 40 97. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te. Jesus is based on the fact.
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.